Mi scuso con la Chiesa per la lunghezza di questo studio, però credo che per un libro come l'Apocalisse sarebbe stato davvero molto molto difficile come dire, racchiuderlo in pochissimi incontri. Poi devo anche ammettere che io non ho capacità di sintesi, quindi non mi piace neanche, come dire, con un libro così importante come l'Apocalisse, dire soltanto alcune nozioni, alcune cose che poi resta poco. Comunque, come sapete, tutto viene registrato. Per chi vorrà, avrà la possibilità, sicuramente potrebbe essere uno strumento per poter ulteriormente scavare in questo libro molto, molto importante. Quindi vi ringrazio davvero per la pazienza. Voglio il Signore benedire la sua parola questa sera. Allora, questa sera vedremo il gran trono bianco, e quindi andiamo nel capitolo 20 dell'Apocalisse e leggeremo i versetti da 11 a 15. Il gran trono bianco. Apocalisse 20, versetti da 11 a 15. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Benedica il Signore la sua parola. Prima di tutto una precisazione. Il gran trono bianco non è il tribunale di Cristo. Cioè, c'è una differenza fra il tribunale di Cristo e il gran trono bianco. C'è una differenza anche negli scopi che diciamo vengono ricavati dal gran trono bianco e dal tribunale di Cristo. Che cos'è il tribunale di Cristo? Davanti al tribunale di Cristo si presenteranno soltanto i credenti, soltanto la Chiesa, nel momento stesso che la Chiesa viene rapita. E in questa circostanza tutti i credenti, tutti noi, dobbiamo rendere conto delle cose che abbiamo fatte, o anche delle cose che non abbiamo fatte, che avremmo dovuto fare, mentre eravamo nel corpo. Io penso che sia una cosa su cui riflettere molto seriamente, perché è una cosa seria. Viviamo nel corpo di Cristo, ci comportiamo in un certo modo, a volte ci arroghiamo il diritto di decidere come vivere anche senza l'ausilio della parola di Dio, senza la sottomissione alla parola di Dio, e pensiamo alla fine di farla franca. Forse sulla terra possiamo farla franca, forse sulla terra non saremo mai giudicati, forse sulla terra possiamo anche stare bene, ma un giorno dobbiamo presentarci davanti a colui che conosce, sa ogni cosa. E questo è importante. Allora, due parole intorno a questo evento, questa realtà molto importante. Leggiamo, come già conosciamo, prima di tutto Seconda Corinzi, capitolo 5, il versetto 10, perché non sono eventi figurativi o qualcosa che si inventa la Chiesa, ma sono verità di cui la Scrittura ci mette a conoscenza. Secondo Corinzi, capitolo 5, leggiamo il versetto 10. anzi leggiamo anche dal versetto 8, dice l'Apostolo Paolo, molto bello, dice noi non camminiamo per visione ma per fede, poi dice ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Che desiderio che aveva quest'uomo, davvero questo grande uomo di Dio. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. E poi dice, noi tutti, guardate fratelli, non qualcuno, non i predicatori, non i pastori, non gli anziani, non i missionari, tutti, noi tutti infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno, quindi ognuno di noi, non sarà una valutazione sommaria, ma sarà una valutazione individuale, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, crede che si parli del corpo di Cristo, sia in bene sia in male. Allora, io non so spiegare questo passo, non so che cosa significhi quando Paolo parla in male, ad esempio, che male potremmo ricevere, non lo so. Una cosa sappiamo per certo, che ciò che non sarà messo in discussione è la vita eterna. Tutto quello invece che noi abbiamo operato in bene e in male passerà per la valutazione del Signore, passerà al vaglio del Signore, ripeto, non al vaglio di qualche apostolo, missionario o un uomo che è stato eccellente nelle cose di Dio. No, noi non abbiamo questa possibilità, non abbiamo la possibilità di conoscere i cuori delle persone. Proprio oggi leggevamo con il caro Armando Luca 8, abbiamo proprio sottolineato che noi non conosciamo i cuori delle persone, è vero Armando? Noi non lo conosciamo, e quindi abbiamo letto Luca 8 e abbiamo detto alla fine è il Signore stesso che fa conoscere le persone fino ad un certo punto, ma ancora di più è il Signore che alla fine darà la sua valutazione. Noi possiamo conoscere solo in parte, sicuramente anche quelle che conosciamo in parte non è poi così perfetto, è vero? Perché le nostre valutazioni sono sempre, possono essere sempre difettose. Ma mi ha fatto riflettere anche un altro passo, oltre a questo, nella lettera ai Romani, nel capitolo 14, quando l'Apostolo Paolo parla dei credenti deboli. È interessante perché ripete la stessa lezione. E in questo passo vediamo che non è più chiamato il tribunale di Cristo, ma il tribunale di Dio. Proprio per dirci che noi ci presenteremo davanti a Dio. Perché? Perché Cristo è Dio. E dice dal versetto 10 a 12 del capitolo 14, ma tu perché giudichi tuo fratello? Sto parlando dei credenti deboli, noi nei carnali deboli. E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto, come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. È bellissimo questo passo, è vero? Cioè oggi vediamo credenti che non si piegano, hanno sempre la schiena dritta, non si piegano davanti alla parola, si comportano in maniera non come il Signore vorrebbe. E diventa anche imbarazzante andare a parlare, cercare di chiarire, cercare di poter in qualche modo capire che cosa sta succedendo. E a volte come va? Tutto bene. E poi tutto bene non va. Ma davanti al Signore ogni ginocchio si piegherà. E ogni ginocchio dovrà prostrarsi davanti a Lui e tutti, ogni lingua dovrà dare gloria a Dio. Allora, fratelli, io credo che sia una verità questa estremamente importante. Voglio portarvi un altro passo, che è molto interessante anche, sempre nella lettera di Paolo, Prima Corinzi, capitolo primo. Voglio farvi vedere un po' la cronologia, un po' di quello che sono i fatti che riguardano proprio il credente. Voi sapete che la chiesa di Corinto è una chiesa che non difettava di nessun dono, aveva delle capacità straordinarie. Purtuttavia Paolo ha dovuto denunciare in questa chiesa dei peccati di carnalità, ha dovuto definirli proprio credenti carnali, bambini che si offendono, è una cosa molto molto triste. E nel capitolo primo, il versetto 4, da 4 a 9, guardate, proprio facciamo una scansione di questo, se così posso esprimere, di questo passo. Versetto 4. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Cosa parla di questo versetto 4? Della salvezza. È vero? Potremmo parafrasarlo. Io ringrazio Dio perché Dio vi ha dato la salvezza. Primo. Secondo. Perché lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza. Come potremmo tradurre questo versetto? E Dio vi ha equipaggiati di tutto ciò che occorre per servirlo. Ogni conoscenza, ogni ricchezza. Addirittura degli ottimi predicatori, è vero? Una cosa molto bella. Terzo, versetto 6. Essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo. Cioè c'è stata anche una conferma di quelle che loro avevano creduto. Quindi possiamo dire erano veramente dei credenti. Persone che portavano frutto. C'è una conferma. Versetto 7. In modo che non mancate di alcun carisma mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Sta parlando del rapimento, il ritorno di Cristo. Quindi la salvezza, l'equipaggiamento. La conferma, abbiamo il ritorno di Cristo. E poi versetto 8, egli vi renderà saldi fino alla fine perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Qui parla del tribunale di Cristo, quando noi saremo davanti al Signore. Il giorno di Cristo non è il giorno del Signore che parla del giudizio nell'Antico Testamento, poi nei primi Tessalonicesi, ma parla proprio del tribunale di Cristo. E poi è bellissimo la finalità di tutto. Fedele Dio, da quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Quale sarà la finalità di tutto? Un giorno avremo una comunione col Signore Gesù, senza più impedimenti. Il peccato non ci sarà più. Le cose tristi, le cose strane che ci portiamo dietro a motivo di quelle che noi, di come siamo nati, purtroppo di come diventiamo, perché non dimentichiamo che il problema non è come siamo nati solo, ma dice Isaia 66 a un certo punto, anche quelle che noi siamo diventati. A volte sento dei credenti che dicono, ma io sono fatto così. No, no, noi siamo diventati così, non siamo fatti così. Siamo diventati così. E siamo strani, il nostro carattere, tutto ciò che abbiamo acquisito nel tempo, eccetera, ci ha fatti essere così. Perché il carattere di un credente dovrebbe cambiare. Dovrebbe essere un carattere misericordioso, pietoso, pieno d'amore, umile, servizievole. Qualcuno che si dona e dona anche al Signore. Parlavamo oggi di questo, penso, con il caro Sabatino, è vero? Non soltanto donare. Chi è che dona? Ti ricordi Sabatino? Chi è credente che dona? Colui che si dona a Dio. E non c'è un altro mezzo. Perché se noi doniamo qualcosa diventa faticoso, perché i soldi hanno una colla speciale, si attaccano alle mani e non si scollano facilmente. Ma se ci doniamo al Signore, questa colla viene tolta. E ci doniamo ai fratelli senza riserva e ovviamente per l'opera del Signore. Quindi quando parliamo del gran trono bianco, dobbiamo stare attenti perché non si parla del tribunale di Cristo. Davanti al gran trono bianco invece ci saranno soltanto i non credenti. Sarà l'atto finale di tutta la storia dell'umanità, dove saranno presenti solo i non credenti per ascoltare la loro condanna. Arriverà, c'è un tempo per tutti, c'è un tempo per la Chiesa, ma c'è un tempo anche per coloro che non fanno parte della Chiesa. E mi sovviene in questo momento, se lo ricordo bene, in Prima Pietro, capitolo 4, sto andando un po' a tastoni, prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 17, sì, prima lettera di Pietro. È interessante perché guardate cosa dice l'Apostolo Pietro, scandisce proprio il tempo, dice nel versetto 17, infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, ecco il tribunale di Cristo. E se comincia prima da noi, noi che siamo salvati, noi che abbiamo lo Spirito Santo, se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono, secondo la volontà di Dio, affidano le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Il giudizio deve cominciare dalla casa del Signore, cioè dal tribunale di Cristo. Poi ci sarà anche, e se noi siamo salvati a stento, e ovviamente è chiaro, siamo salvati per grazia, dove finiranno coloro i quali avranno rifiutato il Vangelo? Se noi che abbiamo lo Spirito Santo, giusto siamo salvati, come sarà quando ci sarà il gran trono bianco davanti al quale invece tutte le persone si presenteranno? E lì non ci sarà nessuno che potrà dire, guarda, io non mi sono convertito perché mio padre si è comportato male, perché mia mamma era un'ipocrita, o perché ho frequentato un'assemblea dove io ho visto delle cose brutte. Oppure potrà dire, non mi sono convertita perché non ho capito bene. Oggi noi possiamo dire quello che vogliamo, ma quando saremo davanti al Signore, il Signore metterà giù, non una cosa come questa, è vero, un PowerPoint come il nostro, metterà giù qualcosa che ci farà vedere la nostra vita. E lì Dio non avrà fretta, come tu non avrai fretta perché ci sarà l'eternità, come noi non avremo fretta perché ci sarà l'eternità. C'è un opuscolo, un vecchio di tanti anni fa, non so se qualcuno ce l'ha ancora, quasi un fascicoletto era, questa era la tua vita, è vero? E quando si presenterà davanti a Dio, quando si mette le mani in faccia, che cosa ho combinato? Oggi sì, possiamo fare quello che vogliamo. Tra parentesi, tra virgolette, quelle che vogliamo, perché non è vero. Ma quando saremo davanti al Signore, perché non l'ho servito di più? Perché non l'ho amato di più? Perché non ho donato di più? Potevo donare di più, avevo dei beni, non l'ho fatto. Perché non l'ho fatto? Ci mangeremo le mani, anche se siamo credenti. Forse faremo la stessa scena di Schindler's List, è vero? Oscar Schindler, quando alla fine del film si vede che ha questa spilla d'oro e la macchina dice, ma avrei potuto acquistare un altro due ebrei, ma mi avrebbero dato altre persone, ma che cosa me ne faccio di questo adesso? E quando se ne andate a dice, ma cosa me ne faccio di 3, 4, 5 case che mi sono comprato? Potevo servire di più, potevo donare di più, si poteva fare meglio. È vero, fratelli, io ci penso a questo. Avrei potuto fare di più, avrei potuto stare di più in preghiera, in ginocchio, per conoscere meglio il Signore. Avrei potuto chiedere perdono a qualcuno davanti al tribunale di Cristo. Ma qui stiamo parlando del gran trono bianco, qualcosa di terribile. Davanti a questo atto finale che interesserà tutti i non credenti, solo tutti i non credenti. E guardate, fratelli, anche qui abbiamo un aspetto, abbiamo una verità che è proprio cronologica. Poi, come inizia? Poi vidi un gran trono bianco. Poi vidi. Ho fatto notare la settimana scorsa a Sommo Lombardo come quasi ogni brano, quasi ogni capitolo inizia con questo poi vidi, poi successe, poi un angelo parlò. Poi, ad esempio nel capitolo 21, poi vidi, ancora, ad esempio nel versetto 9, poi venne, nel capitolo 22, poi mi mostrò. Sempre c'è proprio questo ordine cronologico dei fatti che si susseguono. E questo è molto interessante. Poi vidi, e dove vide? Da quale parte vide Giovanni? Dove si trovava quando Giovanni stava vedendo tutto questo? Perché ci sono delle persone che vogliono far credere che noi vivremo per sempre sulla terra, è vero? Che il rapimento non c'è, che il ritorno di Cristo sarà per sempre sulla terra. Ma dove Giovanni stava vedendo queste cose? Vedete nel capitolo 4, quando inizia con la parentesi del capitolo 4 e 5 e la grande tribolazione. Nel versetto 2, guardate come inizia. Subito fui rapito dallo Spirito, versetto 2 capitolo 4, subito fui rapito dallo Spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e su quel trono c'era uno seduto. Tutto quello che Giovanni vede, lo vede nel cielo, dal cielo. Dove vide Giovanni tutto questo? Dove lo vide il gran trono bianco? Dov'è che ha visto le nozze dell'agnello? Dov'è che ha visto Gesù che scende con la chiesa? Dove l'ha visto? L'ha visto nel cielo. L'ha visto lì, dove è la residenza di Dio. E questo è straordinario. È straordinario l'ordine cronologico, proprio temporale, se vogliamo, ma è straordinario anche vedere da dove Giovanni vede tutto questo. E come abbiamo visto l'altra volta, anche alla fine del capitolo 22, viene detto proprio che Giovanni rimane estasiato, meravigliato di tutto quello che sta vedendo e si butta ai piedi dell'angelo per adorarlo. L'abbiamo letto nel capitolo 19, nel versetto 10, io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Adorò l'angelo. Dov'era l'angelo? Non era sulla terra, era nel cielo. Lui stesso rimane così meravigliato di quello che lui sta vedendo. E questo è qualcosa di davvero straordinario, c'è proprio una cronologia. Quindi questo non succederà se prima non finisce la grande tribolazione, non succederà se prima la falsa chiesa venga giudicata, prima delle nozze dell'agnello, prima del millennio, prima che arrivi il millennio, prima dell'ultima rivolta di Satana, prima della definitiva proprio condanna di Satana che abbiamo nel capitolo 20, versetto 10. E la bestia, il falso profeta e Satana saranno coloro che inaugureranno lo stagno ardente di fuoco di zolfo. Non saranno le persone non credenti, andranno dopo. Ma chi inaugurerà questo posto? Sarà la bestia, il falso profeta e poi Satana. E questo gran trono bianco non potrà venire se prima tutte queste cose non succederanno. Che cos'è il nostro Dio, fratelli? C'è un articolo su Cristiano di questo mese, del 1908, se ricordo bene, che parla proprio, il nostro Dio è un Dio di ordine e di pace o di ordine, una traduzione vecchia di una volta, e cita proprio 1 Corinzi 14, 40. Il nostro Dio è un Dio di ordine. Non è come noi che fare cose a casaccio. Lui quando fa le cose le fa bene, al tempo giusto, ordinate. Quando arrivò la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio, nato di donna, sotto la legge, Galati 4.4. Dio fa sempre le cose precise. Non è mai fuori tempo. Non arriva né prima né dopo. E se lui parla così, allora vuol dire che questo tempo arriverà. Pensate, se oggi dovesse arrivare il rapimento, subito dopo comincerà la grande tribolazione. Un periodo all'inizio sembra bello, ma poi sarà tristissimo. E finito questo periodo, il Signore instaurerà il regno millenniale, che è un regno letterale. E allora vediamo qui proprio che tutto questo succederà soltanto quando tutti questi eventi che si verificheranno in successione precisa. Oggi noi ascoltiamo, oggi noi possiamo rifiutare, oggi noi possiamo pensare quelle che vogliamo. Io non so qual è la vostra esperienza quando vi mettete davanti al Signore in preghiera. Io posso pregare qui, è vero, posso fare delle bellissime preghiere, però vi assicuro che quando sto da solo nella mia taverna giù, io e il Signore, la prima cosa che mi viene nel cuore da dire: Signore, perdonami, perché mi rendo conto che sono da solo con Lui. Allora non posso più fare la preghiera che mi piace, devo fare la preghiera che piace al Signore. Tutte le cose cambiano. Tutte le cose cambiano. e quando guardiamo i benefici che ci ha dato il Signore. È vero, come abbiamo ricordato martedì, perché ci lamentiamo? Perché ce l'abbiamo con quello o con quell'altro? Perché? Perché non abbiamo la visione delle cose di Dio. Non abbiamo la visione della bellezza, della ricchezza che Dio ci ha dato. E allora, quando non guardiamo più in alto, siamo costretti a guardare per terra, a noi stessi, ai nostri fratelli, e purtroppo la nostra carriera spirituale purtroppo dovrà naufragare, perché nessun credente al mondo senza la consacrazione potrà mai vivere la vita cristiana. Statene certi, fratelli, la vita cristiana non si può vivere senza la consacrazione. Possiamo vivere una pseudo vita cristiana, possiamo, come dire, simulare una vita cristiana, ma se non siamo consacrati non è una vita cristiana, perché è impossibile essere ubbidienti se non siamo consacrati, è impossibile avere il sentimento che è stato in Cristo Gesù. Che sentimento è stato in Cristo Gesù, fratelli? Pur essendo Dio, umiliò se stesso. Però ci dice davvero questo sentimento. Non è venuto per pretendere, non è venuto per essere servito, non è venuto per guardare i difetti degli altri. Se non ci sono questi sentimenti, la vita cristiana non si può vivere. È impossibile. Ecco perché a volte abbiamo delle sorprese. Ma come mai? Certo, se non sto davanti alla parola, se non leggo con la mia famiglia, se non insegno, se non lascio che la parola di Dio mi insegni, mi cambi i connotati, non posso andare avanti, perché sono un morto che cammina e la prima pietra che troverò, anche un piccolo sassolino, inciamperò, cadrò e non mi rialzerò più. È triste questo, fratello, è vero? Vi ricordate Dema? Chi vedeva Dema, che cos'era Dema? Era un servitore a pieno tempo. Stava insieme all'apostolo Paolo, serviva insieme. Poi a un certo punto Paolo scrive la seconda Timoteo, nel capitolo 4, cosa dice? Avendo amato il presente mondo, il presente secolo, se n'è andato a Tessalonica. Perché a Tessalonica? Che bella assemblea a Tessalonica, no? Mi posso mimetizzare lì. Ma amava il mondo. Io ho riflettuto su questo, sapete? Pensate a tutti i milioni di credenti che hanno studiato la Bibbia, che hanno letto che cosa era Dema. Un uomo che amava il mondo, non il Signore. Milioni di credenti che leggono, studiano la parola di Dio e leggono di quest'uomo che ha amato il mondo. È una cosa che dovrebbe davvero farci impressione. Quindi il tribunale di Cristo, il gran trono bianco, scusate, è un evento sconvolgente ed è un evento reale. Ecco, non è figurativo, non è figurativo, è un evento reale. E lo vedete, guardate che cosa succede in questo momento. La prima cosa che succede, guardate, nel versetto 1 abbiamo letto: poi vide un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, cioè Dio Padre. Che cosa succede quando Dio Padre viene visto sul gran trono bianco da Giovanni? La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Ma questo è figurativo? Questo è soltanto un concetto spirituale, teorico, astratto? Leggiamo il versetto 1 del capitolo 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Allora non è teorico. Allora non è un modo figurativo di parlare. Sarà un fatto sconvolgente. Abbiamo ricordato qualche tempo fa, nel capitolo 8 dell'Apocalisse, versetto 1, quando si apre l'ultimo sigillo, nel cielo si fa silenzio per circa mezz'ora. Nel cielo, dove continuamente, notte e giorno, sempre si grida santo, santo, santo al Signore, a un certo punto quando si apre l'ultimo sigillo, è vero? Con il quale poi si parlerà delle sette coppe, dell'ira di Dio, gli angeli del cielo fanno silenzio. provato a fare silenzio per mezz'ora. Immaginate che in questo momento noi facciamo silenzio per mezz'ora. Non saremmo capaci, sapete? Silenzio per mezz'ora. Nessuno parla più. Provate a immaginare un mercato dove tanta gente urla, vende qualcosa. Un mercato molto molto grande dove tutti urlano. A un certo punto tutti fanno silenzio. Nessuno si muove più. Che cosa direste voi? Cosa sta succedendo? Perché questo silenzio? Perché gli angeli del cielo vedono i giudizi di Dio sulla terra, giudizi reali. E io credo che forse piangeranno pure a vedere tutte quelle persone, figli di credenti, che per 10 anni, 20 anni, 30 anni, che hanno ascoltato, persone che hanno udito la parola di Dio e sono rimasti con la schiena dritta, hanno rifiutato. E quando gli angeli del cielo vedranno questi momenti, forse chiuderanno gli occhi e non vorranno vedere, faranno silenzio. Quasi come per dire, come facciamo a dire santo, 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 gloria al Signore con quello spettacolo che c'è lì. Il cielo e la terra scomparirà. Il Signore farà tutto nuovo. Io, se ricordo bene, questa giacca me l'hanno regalata. L'ho portata in lavanderia e non ho potuto dire ho una giacca nuova, ho una giacca lavata. Per essere nuova cosa bisogna fare? Bisogna andare al negozio a comprarla, che nessuno ha mai indossato, vero? Allora è nuova. Ma se è qualcosa che è già stata usata, rapazzata, ristrutturata, allora non è più nuova. E pensate, nelle scuole teologiche, io ho una dispensa, ho fatto notare a qualcuno, viene insegnato che qui la terra e il cielo saranno ristrutturati. Mentre il Signore parla che farà tutto nuovo. Non ci saranno più. Perché questa terra, fratelli, come è scritto in Genesi 3, ha subito la maledizione del peccato. E anche se durante il millennio questa terra avrà il suo corso, sicuramente non sarà più la terra che Dio vorrà su questa terra. Ci saranno, quando studieremo, nuovi cieli e nuova terra. Non sarà niente restaurato. E poi notate ancora qui, fratelli, viene precisato in questo passo che abbiamo letto di Apocalisse che la salvezza è per grazia, ma la condanna è per opere. Notatelo. Oggi gli uomini vogliono essere salvati per opere, è vero? Ma la scrittura dice che per opere si riceve soltanto la condanna e il giudizio. La salvezza è solo per grazia. Abbiamo letto in prima Pietro, capitolo 4, se noi siamo salvati a stento, proprio quasi giusto giusto, altre che opere, le persone saranno condannate attraverso le opere, secondo le loro opere. E questa è una verità molto, 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 molto importante. Lo rileggiamo qui nell'Apocalisse, dice, e vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, fu aperto anche il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E ancora lo ripeto nel versetto 13, il mare restituì i morti che erano in esse, e la morte e l'Ades restituì i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Le opere! Oggi con il fratello Armando abbiamo letto il capitolo 8 di Luca, versetto da 11 a 15, abbiamo notato una cosa molto interessante che non avevo mai notato prima. Voi sapete che si parla di 4 cuori, 4 terreni che simboleggiano 4 cuori. Per i primi 3 terreni, 3 cuori, c'è sempre un ma avversativo. Hanno ascoltato, ma poi viene il diavolo, porti via la parola. Notatelo, eh? Quelli sulla roccia hanno ascoltato, hanno creduto per un tempo, ma poi, quando arriva la prova, il test, spariscono. Quelli sulle spine hanno ascoltato, ma che cosa succede? Succede che le ricchezze, le preoccupazioni della vita, cioè, poi quando andiamo al quarto cuore, il ma non c'è più. Che cosa c'è? C'è una E di congiunzione e portano frutto. È bellissimo, fratelli. Ho adorato Dio quando l'ho scoperto. Non c'è più il ma c'è una E di congiunzione e portano frutto con perseveranza. Tutti hanno ascoltato, a tutti è arrivata la parola nel cuore. Alcuni superficiali, altri tutti contenti, altri hanno iniziato, ma poi, ma, e hanno portato frutto. È straordinario questo. E io ho dovuto dire, Signore, ma la tua parola, anche se stiamo parlando di 2000-3000 anni fa, mi sembra di vivere oggi. Mi sembra di vivere oggi. Ma quanto è vero? Se non fosse stata la tua parola, avrei detto questo libro è straordinario. Sembra che sta parlando a noi oggi, che sta dicendo a noi delle cose oggi, scritte tanti anni fa. Come se ci conoscesse oggi. Come se conoscesse la chiesa di Villa Cortese, come se conoscesse la famiglia Parisi, conoscesse me. Ma guarda un po' che roba. Straordinario. È straordinaria la parola di Dio. Ci toglie dall'imbarazzo, sapete? Ci toglie dall'imbarazzo. Ma com'è possibile questo? E il Signore dice, leggi, troverai la risposta. Ma! E portano frutto. Chi porta frutto sta lavorando. E chi lavora non ha il tempo di guardare le altre cose, perché sta lavorando. E questa è una cosa davvero straordinaria. La salvezza è per grazia, fratelli. Lo sappiamo, lo leggiamo, forse per i nuovi nella fede. Efesini capitolo 2, versetto 8 e 9, vero? È interessante vedere che dal versetto 4 in poi il soggetto di ogni verbo non è più l'uomo, ma è il Signore. Versetto 2, 1 a 3, il soggetto di ogni verbo è l'uomo. L'uomo è morto, l'uomo è... segue l'andazzo, l'uomo è sotto l'ira di Dio, ma quando comincia questo ma versativo del versetto 4 in poi, che cosa succede? Che il soggetto di ogni verbo non è più l'uomo, ma è Dio. Ma Dio, Lui è ricco, Lui ci ha fatto sedere, Lui ci ha dato la vita, Lui ci ha graziati, non l'uomo. E dice nel versetto 8-9, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. E poi Romani capitolo 4, sapete che qui Paolo vuole spiegare in che modo sono arrivati alla salvezza i credenti dall'Antico Patto, dall'Antico Testamento, e dopo aver parlato di Abramo e poi più avanti parla di Davide, che sono un po' i due capostipiti della salvezza dei gentili e dei giudei. E c'è qualcosa che mi ha toccato il cuore qui. È vero, c'è un libro Abramo, nostro padre, che non vi consiglio di leggere. Non vi consiglio di leggere. Abramo, ma è padre di chi è Abramo? L'autore non dice di chi è padre Abramo. È padre di Israele Abramo? Da punto di vista della nazione sì, ma dal punto di vista della salvezza no. No. E questo è uno smacco per i giudaizzanti. Leggiamolo, guardate, dal versetto 9. Questa beatitudine soltanto per i circoncisi? Circoncisi vuol dire giudei. O anche per gli incirconcisi, cioè gentili. Guardate, fratelli, per gli incirconcisi. Infatti diciamo che la fede fu messa in conto ad Abramo come giustizia. In quale circostanza dunque gli fu messo in conto? Quando era circonciso, cioè quando era giudeo, o quando era incirconciso, cioè gentile? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevete il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse padre di tutti i gentili, gli circoncisi. È bellissimo questo, che credono in modo che anche a loro fosse messo in conto di giustizia e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. È straordinario. Di che padre Abramo? Dal punto di vista di un popolo, certo, di Israele, un popolo non salvato senza la grazia, ma da un punto di vista della salvezza, Abramo è il nostro padre dei gentili. Nostro padre. È il padre di tutti i circoncisi. Poi è diventato anche il padre dei circoncisi. E dice l'Apostolo Paolo nel versetto 4, ora chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Le cose per Dio funzionano al contrario. Andate in banca a mettere ogni giorno 1.000 euro, depositate, andate lì dopo 10 anni, e il cassiere vi dice, ci dispiace, lei è sotto, è rosso di 10 milioni di euro. Ma come, mette 1.000 euro al giorno? Eh sì, le cose in questa banca funzionano così. Ma è una banca strana questa. Più faccio, più sono perduto? Sì, è così. Perché, fratelli? Perché più faccio per essere salvato, più sto insultando Dio per avermi dato suo figlio a morire sulla croce. E Dio non può sopportare questo. È messo in conto di debito. Immaginate di mettere sempre sotto. Quando andate lì e dice, mi dovete dare 100.000 euro. Ma io tutti i mesi lascio il mio stipendio. Sì, ma in questa banca funziona così. Tu stai insultando il direttore di questa banca. Stiamo insultando il Signore quando vogliamo arrivare alla salvezza attraverso le opere. Attraverso le opere, tornando all'Apocalisse, perché dobbiamo anche terminare, attraverso le opere si è soltanto perduti. E non solo si è perduti, ma anche l'entità della perdizione dipende dalla quantità delle opere che abbiamo fatte per piacere a Dio, per essere salvati. Anche l'entità, leggetelo, capitolo 9, 10, 11 di Matteo, anche l'entità del giudizio sarà a secondo delle opere, lo dice qui, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere. Cioè sta dicendo, secondo quante opere sono state fatte per arrampicarsi verso Dio, la perdizione avrà questa gravità. Perché Dio, fratelli, non ha mai messo in vendita il cielo. Non si può comprare con la bravura, con l'educazione, con le opere. Dio non vende il paradiso, non vende la salvezza. La salvezza è l'opera di Gesù Cristo. O passiamo per la croce o siamo perduti in maniera miserabile, secondo le opere. È straordinaria la parola del Signore, è vero? Non ha niente a che fare con la nostra razionalità, o meglio, con il nostro razionalismo, perché la parola di Dio è razionale, ma non è razionalismo, perché una persona intelligente che riflette, che ragiona, non può rimanere così, senza chiedere perdono al Signore. Come un credente che ha ricevuto la grazia non può rimanere senza portare frutto. Questa è razionalità, non è irrazionalità. Non può rimanere, perché se io penso solo a quello che Dio ha fatto per me, io non posso stare zitto, non posso non adorare il Signore e non amare i miei fratelli. È impossibile. Quando non lo faccio è perché ho dimenticato quello che Dio ha fatto per me. Come dice l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, nel primo capitolo, abbiamo dimenticato che siamo stati purgati dei nostri vecchi peccati. Allora sì, allora ci comportiamo, siamo credenti, ci comportiamo come dei pagani, ed è una cosa vergognosa agli occhi di Dio e degli angeli del Signore che ci vedono. Allora, fratelli, guardate, è una cosa bellissima. Vorrei solo fare una precisazione, perché ricordo quando predicò Michele nel capitolo 7 di Matteo. Se per favore venite con me, capitolo 7 di Matteo, versetto 21. Qui viene detto non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nei regni dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Allora su questo passo molti ci hanno ricamato su, allora fa la volontà di Dio vuol dire operare, fare questo, fare quest'altro, eccetera. No, non è così. Perché dal momento che la Bibbia si spiega con la Bibbia, allora noi andiamo a vedere che cosa voleva dire. Giovanni capitolo 6, versetto 40. La parola di Dio si spiega con la parola di Dio. E non c'è solo questo passo, ovviamente, ce ne sono degli altri. Ma il tempo è passato e voglio arrivare alla conclusione. Versetto 40 dice: poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qual è la volontà di Dio? Contemplare Gesù Cristo. Sta usando un verbo che viene usato generalmente quando ci sono degli intenditori di quadri, di opere preziose, eccetera, che si fermano lì per ore. Io vedo un quadro di Giotto o di altri, dico ma che è questa schifezza, questo scarabocchio che l'ha fatto? Un intenditore si ferma, osserva, capisce il carattere di colui che ha fatto questo quadro, vede dei tratti straordinari e poi dice sì, vale la pena 10 milioni di euro, vale veramente tanto. Questo è contemplare. E una persona che si ferma e contempla Gesù, che cosa vede? Vede colui che ha dato la vita per me. Vede colui che era Dio e si lascia maltrattare. Vede il creatore dei cieli e della terra che diventa tempo, diventa limitato, diventa uomo. Si ferma lì e dice, come ha detto l'Apostolo Paolo, si è fatto povero per arricchire me. E non può fare a meno di credere. Questa è la volontà di Dio. Dio sa che noi non potremo mai mettere in pratica le opere della legge, perché le opere della legge ci mettono sotto maledizione, dice Galati 3:10. Ma quando contempliamo Gesù Cristo, allora noi vediamo un uomo veramente uomo. L'uomo che Dio voleva che fossero tutti gli uomini e che nessuno poteva mai essere. Era Dio che si fa uomo. Allora non possiamo fare a meno di credere, di inginocchiarci, di adorarlo, di ringraziarlo. E dopo aver fatto questo anche di servirlo, di amarlo, al di sopra di tutto l'amore che possiamo avere. Perché quando questo non c'è, allora diventa idolatria. E questo è un altro affronto che diamo al Signore. Davanti alla grande tribolazione tutto sarà definitivo. E termino proprio così. È vero? Tutti i morti abbiamo letto, i morti che sono nel mare, i morti che sono nell'Hades, è vero? Dove finiscono le persone quando muoiono? C'è nell'Hades. Ma quando ci sarà il gran trono bianco, dall'Hades dovranno uscire fuori tutti e andare nello stagno di fuoco di zolfo. Luogo di aspettazione, già di grande sofferenza, ma non tutta la sofferenza ancora. E saranno tutti lì. E poi anche lo stesso Hades e la morte, abbiamo letto, dovranno essere gettate nello stagno di fuoco di zolfo. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades furono restituì i loro morti ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettate nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ora tu lo sai. Sei scritto nel libro della vita? Fai parte del corpo di Cristo? Un giorno, sia per il credente, sia per il non credente, dobbiamo rendere conto a Dio. Oggi possiamo rifiutarlo, va bene. Oggi possiamo regalarci il diritto di non servire Dio, va bene. Ma un giorno il Signore ce lo dirà. Io prego il Signore di ricevere meno rimproveri possibile, perché credo che sicuramente non arriverò senza essere rimproverato, ma una cosa so, che arriverò salvato, perché il 27 dicembre del 73 davanti a tante persone ho alzato la mano, ho detto io voglio che Gesù Cristo diventi il mio personale salvatore. Benedetto quel giorno, da allora in poi ho cominciato a cantare per le strade. E quando mi facevo i giri intorno all'ospedale di San Paolo di Milano, nella zona San Siro, qualcuno ha detto a mia sorella: ma tuo fratello non è tanto normale. Dice: perché? Perché parla da solo. Sì, giravo con l'ospedale e alzavo la voce e pregavo Dio. Ero pazzo, però pazzo del Signore. Che possa essere così per te.